Valsemir High School Radio.
Radio Valsonair presenta Prof a distanza. La scuola a casa tua sulle onde del web. Perché non si finisce mai di imparare.
Valsonair, dal liceo al web.
E un caloroso ben ritrovato a tutti i nostri amici che ascoltano i podcast di Radio Valsonair. Altri sono in arrivo, fatti anche da tanti colleghi che hanno accettato questa iniziativa della nostra radio, la radio degli studenti del liceo Valsalici. Ben ritrovati a tutti. Oggi podcast di letteratura latina, ma forse dovremmo dire di storia romana, perché in realtà non affrontiamo ancora autori specifici, ma facciamo un rapido panorama su quello che succede alla morte di Domiziano. Nel 96, la solita congiura capeggiata da pretoriani, ma vivamente appoggiata da settori dell'esercito e dai senatori, pone fine alla dittatura di Domiziano. Domiziano era un uomo che prima si era dedicato alle lettere, poi dopo era diventato, forse all'inizio anche suo malgrado, imperatore e aveva dato una svolta molto autoritaria all'impero. Ricordate, si faceva chiamare Dominus et Deus. E aveva creato grossi problemi al Senato ed era il suo potere andato avanti grazie soprattutto alle elargizioni all'esercito, ma ormai troppe ne aveva combinate, se mi passate la parola, fra le quali cose non ci dimentichiamo anche di una crudelissima persecuzione contro i cristiani. Con la morte di Domiziano si apre la successione e ad essere incaricato di salire al trono imperiale è un uomo ben accetto da tutti e apprezzato sia dall'esercito che dal senato, un uomo già molto anziano, si chiama Nerva. Nerva rimarrà in carica per pochissimo tempo, ma quei pochi anni riuscirà comunque a lasciare la sua impronta.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more. So, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Salta in aria, danza con Valsonair, una tribù che balla, una scuola che sogna. Valsonair ti accompagna.
Ed eccoci tornati nel nostro percorso di storia romana stiamo per iniziare ufficialmente la cosiddetta età di Nerva e di Traiano. Stavamo dicendo che Nerva arriva piuttosto anziano a prendere il potere. Nerva, fra l'altro, non aveva un classico cursus honorum come tutti i suoi illustri predecessori. Era stato console sotto Vespasiano ed era stato un uomo di fiducia di Vespasiano e come tale si era fatto conoscere ed apprezzare. Dopo la congiura, i pretoriani e il senato chiesero a Nerva di diventare il successore. Nerva accettò e cominciò subito a lasciare il suo segno. Ecco, fece diverse riforme, anche se regnò solamente per 2 anni, quindi dal 96 al 98, lasciò veramente il segno. Intanto, per cominciare, fece una riforma di sgravi fiscali, di incentivi per rifavorire le comunità italiche, ma appena eletto fece cessare le persecuzioni contro i cristiani, consentì a tutti quelli che erano stati mandati in esilio, soprattutto da Domiziano, il quale, diciamo così, era piuttosto generoso nel concedere l'esilio a molte persone, e consentì agli esiliati di rientrare a Roma. Abolì i processi di lesa maestà con i quali Domiziano aveva giustiziato diversi suoi avversari. Ridiede dei poteri specifici al Senato e si diede da fare anche con l'erario e il tesoro comune per aiutare le classi più disagiate. Il Senato addirittura gli disse che era stato un po' troppo mite, addirittura. Beh, pensate un po', quando è troppo buono, quando ti fanno le critiche e dicono: ah, c'hai proprio un difetto tu, caro imperatore Nerva, sei troppo mite. Ecco, forse erano stati abituati, bene o male, dipende, con Domiziano. Va a sapere comunque come andò. Ma la cosa più importante sicuramente fatta da Nerva fu cambiare il sistema di successione imperiale. Se infatti i Flavi avevano adottato un criterio puramente dinastico, nella tradizione monarchica proprio tipica, non fu così Nerva, che invece scelse la adozione del migliore. Cioè, mentre era imperatore, nominò, già scegliendolo, un uomo che per i suoi meriti e per la sua popolarità era già designato come successore. Perché abbiamo detto adozione? Perché questo personaggio di indubbia capacità e prestigio veniva scelto e adottato come figlio, diventava figlio adottivo dell'imperatore. Non scelse quindi il migliore nella propria famiglia, anche per evitare sfighe tipo quella dei Flavi, ma adottò uno dei due grandi generali dell'epoca. Il suo nome era Marco Ulpio Traiano. Era un generale che si occupava di difendere i confini lungo il Reno, era capo delle legioni renane. L'altro concorrente era il governatore della Siria, Curiazio Materno. La scelta cadde su Traiano, che aveva una grande popolarità come generale presso l'esercito, ma era anche molto stimato dal Senato. Fra l'altro, l'adozione fu pressoché obbligata, anche perché nel frattempo proprio Traiano aveva vinto clamorosamente in Pannonia, l'attuale Ungheria per capirci, con una battaglia davvero molto importante, e gli fu data proprio grazie a questa vittoria l'appellativo di Cesare Germanico. Ecco, quando si dava l'appellativo di Germanico si riconosceva pubblicamente che l'uomo non solo era valido in sé, ma era un grande generale con grande capacità belliche. E così nel 98 Nerva nominò addirittura Traiano console, per farlo entrare pian piano nel giro imperiale, diciamo così. Nel 98, dopo 3 mesi di carica, Nerva muore, e così Traiano inaugura il suo principato, uno dei più felici e dei più importanti nella storia di Roma, perché Roma si riprese alla grande. Ricordiamo che alla morte di Traiano nel 117 d.C. Roma raggiunse la massima espansione. Se andate a vedere una cartina vedete cosa voleva dire Roma nel 117 d.C. alla morte di Traiano. La prima cosa che Traiano fa ovviamente è rendere un grandissimo omaggio al suo predecessore con un funerale di grandissima solennità. Le ceneri di Nerva furono poste nel mausoleo di Augusto e fu ricordato Nerva come uno dei migliori imperatori di Roma. figuratevi che Nerva, che tra l'altro era nato in provincia di Terni, a Narni, proprio questa città gli ha poi anche dedicato una bellissima statua che ancora oggi si può vedere. Traiano prende il potere, ci rimarrà a lungo e lui davvero segnerà moltissimo la politica estera, la politica interna dell'impero romano. Ci fermiamo un attimo e poi torniamo per vedere cosa ha combinato di bello Traiano. Restate con noi, mi raccomando.
Vanno le nostre legioni, affondare colonie a immagine di Roma. Delenda Cartago, con le dita colorate di henna su patrizi triclini. Si gustano carni speziate da aromi d'Oriente, in calici finemente screziati frusciano i vini, le rose e il miele. Nei circhi e negli stadi s'ammassano curve stravolte a celebrare riti di sangue, conferendi speculunis, ergo sollicite tu causa. Pecunia vite, per te immaturum mortis adimus ite, tu vitis omnium, crudelia tabula, prevedes semina curarum.
Class, la radio è di classe.
Traiano, grandissimo imperatore, operò su più fronti, sia di politica estera, e qualcosa già abbiamo accennato, sia anche di politica interna. Bisogna dire nel suo caso che i successi della politica estera permisero a lui di organizzare una grande politica economica finanziaria. Spieghiamo perché. Beh, intanto diciamo che dal punto di vista militare il grande successo di Traiano fu la conquista della Dacia. La Dacia è l'attuale Romania, per capirci. Una guerra piuttosto lunga, durò dal 101 al 102, poi una pausa riprese dal 105 al 107. E tappe di questa guerra, tutte documentate fra l'altro sulla colonna Traianea, che si vede ancora oggi a Roma. E la Dacia era importante perché c'erano tantissime miniere d'oro. Ecco, la conquista della Dacia e quindi la presa di queste cave d'oro e l'affluire a Roma di grandi ricchezze permise a Traiano di investire in grandi lavori pubblici. Fu costruito un nuovo grande foro, quello proprio dove c'era e c'è la colonna, mercati, terme, acquedotti, fu ampliato il porto di Ostia, fu rimesso a posto l'alveo del fiume Tevere, ponti, strade in tutto l'impero. Questo voleva dire quindi grande ricchezza e grande utilizzo delle infrastrutture. Ma anche dal punto di vista, diremo noi oggi, assistenziale, Traiano si inventò delle cose interessanti. Ad esempio i cosiddetti alimentia. Che cos'erano gli alimentia? Beh, Traiano nel senso lo Stato, concedeva agli agricoltori italici un finanziamento a tassi bassissimi. Questo permetteva agli italici di rimettersi a ricoltivare la terra. L'interesse, che era molto basso, andava a determinare un surplus finanziario economico e Traiano destinava queste risorse a una sorta di cassa, chiamiamola così, per sostentare fanciulli orfani e bisognosi. Quindi, diciamo così, due piccioni con una fava. Questo piccolo finanziamento tornava indietro sotto forma anche poi di aiuto sociale ai più bisognosi. È ovvio che la misura era di carattere demografico, ma era anche di carattere economico, cioè tentare di rivitalizzare l'economia, soprattutto l'agricoltura italica, che ormai era messa molto in crisi, ma già l'avevamo visto dai tempi di Augusto, dalla concorrenza estrema che arrivava dalle altre province imperiali. Rimesso a posto la situazione dal punto di vista economico-finanziario, Traiano inseguì il grande sogno che i romani avevano almeno dall'età di Cesare, cioè la conquista definitiva dell'impero dei Parti, una storia complicata quella fra i romani e fra i Parti. Approfittando della crisi economica in cui versava l'impero dei Parti, fra il 114 e il 116 gli eserciti romani guidati dall'imperatore occuparono Armenia, Assiria e parte della Mesopotamia. Fu addirittura conquistata la capitale Ctesifonte. Tutto bene quindi, e non tanto, perché l'impresa non riuscì completamente, perché mentre l'esercito imperiale era avviato in questa conquista, molte altre popolazioni si ribellarono approfittando del fatto che l'esercito era tutto concentrato in questa campagna contro i Parti. Chi si ribellarono? Nomi a caso, la Giudea, come sempre, ma addirittura Cipro. I romani allora in fretta e furia conclusero la guerra, riuscirono a farsi riconoscere come vincitori, avere la supremazia dal re dei Parti, ma la conquista non fu definitiva. Anche se una cosa notevole fu aggiunta, ad esempio era stata occupata addirittura l'Arabia settentrionale, la cosiddetta Arabia Petrea in termine romano, che era un po' la terra delle grandi carovane, quindi i romani controllavano ulteriormente i commerci. Fu un'epoca di grande benessere economico, quella dell'imperatore Traiano, ma anche di fioritura di lettere e di arti e di concordia fra gli intellettuali e il principe, come poi vedremo. Tutto ciò portò a Traiano l'appellativo di Optimus Princeps, e il titolo gli fu dato proprio ufficialmente nel 114 dal Senato. Protettore dello Stato, garante della giustizia e colui che aveva rivitalizzato le istituzioni repubblicane. Nel 117, sulla via di ritorno dall'Oriente verso Roma, Traiano muore improvvisamente. Appena aveva fatto in tempo sul letto di morte a nominare il suo successore. Il suo successore, nominato nel 117, aveva un nome destinato a suscitare interesse, come vedremo fra poco. Era Publio Elio Adriano, per gli amici, l'imperatore Adriano, che regnò dal 117 al 138.
io te volesse no, tutte pensiere che amatina va a fare, ma te fa capire perché se dice sì. Io te volesse no, tutte strade del mondo per te fa cagnare e spostare con lui senza aver paura. Senza aver paura, ma basterà una te solo, e con caruna che te verrà a pigliare, ma basterà una te solo, a poter parlare, ma basterà una te solo, e con caruna. C'è una stanza per te fa toccare, senza cadere, per te fa sapere. Io te volesse da tutto quello che riesco a inventare, per te fa ridere così, per me fa capire, per me fa capire. Non basterai un dato solo, e toccherò ma basterà una di sole per poter parlare, ma basterà una di sole e con che luna che te verrà pignò, ma basterà una di sole per poter.
Salta in aria, danza con Valsonair, una tribù che balla, una scuola che sogna. Valsonair ti accompagna.
Alla morte di Traiano fu il momento, fu il turno di Adriano, il successore. Adriano era il governatore della provincia della Siria. Sarebbe riuscito Adriano a non far rimpiangere il grande Traiano, a cui poi anche il grande storico Tacito dedicò un celeberrimo passo che dice così: rara temporum felicitate, ubi sentire quae velis et quae sentias dicere licet. Rara felicità dei tempi dove si può è lecito sentire ciò che si vuole e dire ciò che si sente. Come dire, ci ha ridato la libertà e questo era una cosa straordinaria, non c'erano più abituati, diciamo così. Bene, Adriano riuscirà a far rimpiangere Traiano, un pochino sì, almeno riuscirà a farlo con i fedelissimi di Traiano, i quali non presero molto bene il fatto che fosse designato Adriano, non per le qualità dell'uomo in sé, ma perché Adriano era la lontana parente di Traiano. Una zia di Traiano era la nonna di Adriano, sapete quelle cose per cui ancora oggi non sappiamo bene dire se si tratta di un cugino, di un nipote. Fatto sta che il legame di carattere parentale c'era. Ma non so se bastò questo, comunque quattro fedelissimi di Traiano organizzarono un tentativo di rivolta, furono scoperti, passati per le armi, e Adriano iniziò il suo impero con una durissima repressione. Questo non fece partire benissimo i rapporti fra Adriano e il Senato, che da allora rimasero sempre piuttosto tesi e sulla reciproca difensiva, diciamo così. Sulla reciproca difesa più che incontro. Ecco, mettiamola così. Salito al trono all'età di 41 anni, Adriano continuò sostanzialmente l'opera che aveva fatto il suo predecessore, con alcuni però distinguo, anche perché la sua personalità era davvero molto diversa dal predecessore e non bastava legarli insieme la comune origine, entrambi erano spagnoli, sia Traiano che Adriano. Allora, in politica estera, se Traiano era stato l'uomo delle grandi conquiste, del grande sogno di conquistare i parti, ecco, Adriano invece si mise sulla difensiva. Per lui difendere l'impero non voleva dire attaccare nella miglior tradizione romana, ma voleva dire soprattutto fermarsi, fare trattati con le popolazioni confinanti e, quando ciò non era sufficiente garanzia, costruire muri. Ad esempio il Vallum Adrianum, la poderosa muraglia fortificata fra il 122 e il 126 per difendere la Britannia romana dalle incursioni dei Caledoni, un'opera che ancora oggi è visibile ed è rimasta. Dal punto di vista dei parti, invece, tutto si fermò, abbandonò parte della Mesopotamia, la Siria e l'Armenia, che era stato il primo stato conquistato in quella direzione da Traiano, divenne uno stato vassallo, dipendente da Roma, ma Roma non occupava direttamente con le sue truppe lo stato. Crebbe l'importanza delle province e lo stesso Adriano prestò molta cura nel visitare le province. Si può dire che Adriano rimase pochissimo, davvero molto poco, a Roma, ma era sempre in giro in questi viaggi a ispezionare le province dell'impero, in particolar modo la provincia greca, soprattutto Atene, la città dove l'imperatore si fermò per moltissimi anni, era la sua città preferita e alla corte di Adriano il greco era la vera lingua della comunicazione, della letteratura e degli intellettuali. L'impero di Adriano coincise con un periodo di pace, interrotto solamente dalla repressione dei giudei. Anche questa volta ci fu una durissima repressione. Gerusalemme fu di nuovo distrutta dalle fondamenta e fu rifondata con il nome di Elia Capitolina. La popolazione di questa nuova città fu tutta fondata da popolazione non giudea e fu vietato da quel momento agli ebrei di risiedere, di tornare nella loro città. Adriano fu anche molto importante per la sua attenzione particolare all'urbanistica e alle opere architettoniche. A Tivoli fece costruire una villa fantastica che vi consiglio, se non avete ancora visto, di andare a vedere. La villa adrianea di Tivoli è veramente qualcosa di bellissimo. A Roma fece costruire il Pantheon, che era stato danneggiato da un incendio, e soprattutto fece innalzare il mausoleo dove sarebbe stato sepolto, quel mausoleo che oggi si chiama Castel Sant'Angelo perché fu poi ricostruito e oggi è Castel Sant'Angelo. Adriano fu poco gradito sia al Senato che al popolo e spesso dovette con ostinazione cercare la sua strada in mezzo a mille tranelli e mille trappole. Nella vecchiaia, malato, si ritirò in campagna e lì morì nel 138. Quando stava per morire, anche lui si trovò in difficoltà per la successione, l'adozione del migliore. Alla fine la scelta capitò su Tito Aurelio Antonino, che sarà poi chiamato Antonino il Pio, ma la scelta cadde su di lui a condizione che lui, Antonino, adottasse già come successore il nipote Marco Annio Vero, che poi sarà conosciuto col nome di Marco Aurelio, l'imperatore filosofo.
io che non scendo a patti con te, io che ti espulso da tutta la scuola pretendo il meglio di quello che c'è, di quello che c'è. La posta in gioco non vale la pena, ho fatto i conti e non tornano mai, ho fatto pure la prova del 9, intanto nuoto in un mare di guai, in un mare di guai. Oh no, oh no. I conti bancari li hanno fatti saltare, tutti in soffitta a pregare per tre, chi ha visto il piano regolatore ha detto bravo, ma ride di me, ma ride di me. Sperequazione tra lazzi privati, io sono il primo col pollice in giù, ma chi mi dice che è tutta una scena e poi sono quello che imbroglia di più, che imbroglia di più. Chi mi assicura che a un dato momento scendo dal treno e ti dico di no, muovo gli scacchi a seconda del vento, non in funzione di quello che so, di quello che so.
E siamo arrivati così alla fine del nostro viaggio nella cosiddetta età di Nerva e Traiano. Abbiamo visto Nerva regnare dal 96 al 98, dal 98 al 117 Traiano e la grande espansione dell'impero romano, poi invece un passettino indietro, mantenere la posizione e grande interesse per la cultura e l'architettura ad opera di Adriano, che regnò quindi dal 117 al 138. Proprio Adriano è il protagonista anche di un celeberrimo romanzo. Il romanzo è Memorie di Adriano, romanzo della francese Marguerite Yourcenar, romanzo pubblicato nel 1951 che vinse tantissimi premi e che io consiglio a tutti di leggere perché è veramente un gran bellissimo libro. È un libro che racconta la storia proprio di Traiano, che parla in prima persona e scrive una lunghissima lettera, lui ormai sessantenne, molto malato, confidandosi proprio con quel nipote che poi diventerà l'imperatore Marco Aurelio, l'imperatore filosofo. Quando lo chiesero a Marguerite Yourcenar perché l'idea di parlare proprio di Adriano, lei disse di essere partita da un'osservazione trovata nelle lettere di Flaubert, grande autore francese, il quale diceva che sotto l'impero di Adriano era interessante perché era un momento in quando gli dèi non c'erano già più, sto citando Flaubert, ma Cristo non era ancora apparso e quindi c'è stato un momento unico in cui è esistito l'uomo e solo l'uomo. Un tempo in cui non c'erano più le vecchie sicurezze e non era ancora arrivato il nuovo e soprattutto la nuova religione cristiana. Giunto a 60 anni l'imperatore Adriano fa un bilancio della sua vita, parla della sua vita pubblica, della sua vita privata. Sotto forma di diario noi abbiamo non solo la storia di un grande personaggio, ma anche la storia di una vita in un momento particolare dell'impero romano. Un libro che sicuramente mi sento di consigliarvi, è molto bello e spero che piacerà anche a voi. Noi siamo giunti alla fine del nostro podcast, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato, buon proseguimento con i vostri studi a distanza. Non lo possiamo fare, ma mando a tutti i miei studenti un abbraccio a distanza. Dai che ce la possiamo fare, hashtag ce la faremo. Ciao a tutti, buon proseguimento.
Io Class, la radio è di classe.